I brick dell'Alta Langa abbondano ancora oggi di boschi di varie essenze, fornitori di legna da costruzione e da ardere, regno di bizzarri e a volte poco noti animali, custode di magie e incantesimi di masche. La gente di queste colline, cresciuta con la vigna e con l'albero, ha con le piante del bosco una confidenza antica e ha instaurato con il legno di queste infinite piante un rapporto familiare. Lo riconosce come compagno della propria vita. È stato culla, gioco e lavoro. Albero della cuccagna, gli è stato vicino nell'estremo commiato. I boschi fanno parte della quotidianità dell'uomo di Langa. Sono orizzonte del suo universo sociale e culturale. I loro nomi sono nomi di casa, il Bosco dei Rossi, e di tradizioni mai sopite, il Bosco delle Masche, ed evocano le scomparse stagioni del castagno da frutto, il Bosco della Castagna, il Bosco della Castagnia, il Bosco dei Maron, il Bosco dei Maroon. Un legame forte, reso indispensabile da un'economia semplice ma ingegnosa, diventato indissolubile grazie al rispetto che l'uomo di Langa nutre per la natura e per i suoi frutti. Ogni parte dell'albero, e in particolare ogni legno del bosco, era utilizzato per scopi diversi, a seconda delle sue caratteristiche. Il legno rosato degli aceri diventava, nelle mani dei contadini, gioghi e fusi, mentre le foglie servivano per nutrire le pecore. Il tasso era usato per costruire i falcetti, lontano per il vasellame. Gli attrezzi del forno, i taglieri, i mortai, erano quasi sempre di legno di pero. Le foglie del gelso erano cibo per i bachi da seta, mentre i rami di salice diventavano, durante le veglie invernali, cavagne, pertume, funghi e fragole. I gusci delle nocciole erano usati come combustibile e le foglie di castagno, pestate e messe a macerare, servivano per tingere la matassa di lana ruvida utilizzata per fare le calze. I malli, raccolti la notte di San Giovanni, erano adoperati per preparare il nocino, liquore digestivo da offrire dopo un pranzo importante. Il rovere era scelto per le travi, i montanti, i paletti e per i butai, le comuni botti. Il bosco e le fronde degli alberi sono rifugio per moltissimi animali. Scoiattoli e ghiri prediligono la chioma degli alberi per costruire i loro nidi. La talpa e il tasso abitano tane scavate nel terreno. Il moscardino costruisce una palla di steli in mezzo ai cespugli, mentre molti uccelli vivono nelle cavità degli alberi. Due animali in particolare hanno eletto i boschi delle Langhe a loro dimora. Molto diffuso in questi boschi è il capriolo, dalle folte corna e dal mantello bruno, rossiccio-grigiastro. Animale sedentario e individualista, è dotato di notevole adattabilità alle condizioni climatiche e si ciba di tutti i germogli teneri del bosco e delle radure, in particolare le rosacee. Il cinghiale, invece, con il suo muso particolarmente adatto allo scavo e alla ricerca del cibo, il suo mantello di setole lunghe e i suoi arti corti, vive nel bosco in gruppi sociali complessi e stabili, formati da unità familiari costituite dalla madre e dai suoi piccoli. Il canto degli uccelli segnala i limiti territoriali all'interno delle zone boscate. Per ridurre la competizione per i luoghi di nidificazione durante il periodo della riproduzione, si distribuiscono nella vegetazione seguendo un preciso schema verticale. Il suolo per il pettirosso e lo scricciolo, lo strato erboso per il beccafico, lo strato arbustivo fino ai 5 metri per la cincia allegra, lo strato arborescente tra i 5 e i 12 metri per il picchio muratore e lo sparviero, la volta delle fronde oltre i 12 metri per il colombaccio e il rigogolo. Quando cala la notte, il bosco diventa terreno di caccia per i rapaci notturni. Caratterizzati da un apparato visivo molto sviluppato e da una grande abilità nel volo, seminano terrore e distruzione tra le fronde degli alberi. Gheppi, poiane e allocchi tendono costanti agguati ai piccoli mammiferi, alle lucertole, agli insetti e agli anfibi. Animale notturno per eccellenza, la civetta è stata a lungo associata a figure malvagie e magiche come le masche. Ogni bosco di langa era abitato dalla sua masca. Donne vecchissime dal volto ripugnante, dotate di malefici poteri, preparavano pozioni con erbe e foglie, parlavano con alberi e animali, rapivano bambini sostituendoli con gnomi maligni. Si appollaiavano di notte sugli alti rami del bosco, spaventando i passanti con le loro grida e i loro terribili ghigni. Reso celebre dalla presenza di una masca, il Brick della Masca Micilina è un bosco dal quale è consigliabile tenersi alla larga. Pare che tuttora si manifesti sotto forma di gatto la strega micillina, un tempo piccola e deforme, con una faccia scura, tutta grinze e bitorzoli, incorniciata da pochi capelli bianchi e scomposti, con naso adunco e mento appuntito, bocca sdentata e occhi guerci, splendenti di una sinistra luce. La sorte non fu benigna con lei e con molte masche, come loro non lo furono con gli uomini. Fu condannata al rogo e bruciata viva, lasciando su alcune rocce del bosco indelebili tracce rosso sangue, che né il tempo né la pioggia riescono a cancellare. Le masche abitano anche i boschi delle fiabe di noti scrittori italiani, come Italo Calvino. La giovane principessa de Il Principe Canarino, rinchiusa in una torre del bosco dalla perfida matrigna, riesce a incontrare il suo principe trasformandolo in canarino, grazie a un libro magico donatole dalla masca del bosco, che vive nei pressi di una quercia, dove spesso incontra le masche provenienti dai quattro angoli del mondo.